will walk tonight. A new morning brings a new hope at night, and I'll walk tonight with you. And I will walk tonight. My best friend, my guitar, and an old pair of shoes, and I'll walk tonight. Life, and I'll walk tonight with you. Every day it brings a little more hope, and every day it brings a little more pain. Well, every day I pray and I hope, Lord, that I won't fade away. Now we'll walk. Guitar and an old pair of shoes, and I'll walk tonight with you. Now we'll walk tonight. A new day it brings a new shine of life, and I'll walk tonight.
Ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad per questa puntata, questa diretta di lunedì 26 giugno. Allora, abbiamo già qua in studio il nostro ospite in carne ed ossa, il buon Kiddo, di nome Carlo.
Carlo Nannini all'anagrafe, sì.
Mister Motomapo, il waypoint navigante ed ambulante, e ormai grazie anche alla collaborazione con Moto Abbigliamento e Nicola, che salutiamo. Mi ha giustamente, e sono veramente felice, mi ha portato bene tutti e tre i volumi dell'almanacco del motociclista. Infatti approfittiamo anche per salutare il buon Luca Ruggeri, che ha scampato questa diretta. L'altra volta era stato obbligato, frustato, per venire qua in studio.
Sì, l'altra volta l'abbiamo incatenato perché siamo riusciti a portarlo, e c'era anche Willy e ci raccontò di come aveva vinto il rally dei faraoni.
Sì, che tra l'altro salutiamo. Tra l'altro, ecco, visto che siamo inizio puntata, ricordo che tra poco avremo il collegamento con Vanessa di Thermo Race, quindi scopriremo con lei tante curiosità sulle tecniche e non. E poi abbiamo tutta la puntata per sviscerare tutto quello che è Motomappa, tutto quello che è successo. A vedere dalle occhiaie il nostro Kiddo è abbastanza provato da un weekend, un lungo weekend in moto.
Sì, effettivamente è stata una bella esperienza. Poi quando puoi uscire un po' con gli amici, insomma, te la
faccio un piccolo giretto e torno.
Sì, esatto, sì, quegli 850 km in un fine settimana.
Io, quindi, visto che siamo in fase di saluti, approfitto per salutare Willy, che ho visto ieri sera, sì, oggi è lunedì, anch'io sono un attimo un po',
sì,
un po' fuori fuso, e tutti gli amici del Mugello Rally, quindi di GSSS.
Effettivamente quello è stato un appuntamento che mi è dispiaciuto molto saltare, l'ho fatto quasi tutti gli anni, quasi tutte le edizioni in qualche modo, e deve essere stata una bella cosa. Poi mi racconti te com'è andata.
Sì.
Sabato sera,
il venerdì, e insomma è stato un bel weekend, e come sempre si mangia bene.
Si mangia il lampredotto.
Sì, si mangia molto
bene. Carlo insiste su questo lampredotto.
E sono stati molto molto bene. Poi a sorpresa è venuto a trovarci lì al Montelleri, al lago di Montelleri a Vicchio, e ci è venuto a trovare a sorpresa Mauro Zecchi.
Quindi no, è stato
un Mugello Rally a Marcord come ai vecchi tempi, con tutti i racconti, anche qualche inedito. Qualche inedito, cose che non aveva mai rivelato prima, e quindi non si possono ripetere.
In radio no.
C'è stata un...
Non mi sorprende.
Una cosa molto, molto, tra virgolette, segreta. Poi avremo il collegamento anche con il buon Kawarobi, che è sempre in convalescenza, e sempre meglio, anche perché ho capito che ha riniziato a guidare approfittando e praticamente depredando il fratellino del 125, e a quanto ho capito gli fa ancora male cambiare, perché cambiava un po' col tacco in una posizione un po' strana, perché ancora qualche problema, ma siamo ben messi, ecco.
Okay.
Allora,
benissimo.
Qui silente sul divano abbiamo anche la New Generation, Kiddo Junior.
Peccato che
Axel,
non potete vedere.
Che è lì che sta pregando, perché è venuto qua come osservatore, visto i suoi studi, ma noi abbiamo scoperto giustamente che la mela non cade lontano dall'albero, che anche lui è un motociclista.
Ovviamente. Tutti e due ragazzi sono motociclisti.
Già domani diventerà ciclista.
Voi non potete vedere il colore delle sue guance, che sta diventando come il logo di Thermorace, rosso fuoco. Poi non ti preoccupare, ti metteremo a tuo agio. Forse ha capito perché Luca non è più venuto in radio.
Sì,
in questo momento ha capito perché Luca non è più venuto in radio. Se Vanessa ci sta ascoltando, stai tranquilla, è una chiacchierata veramente come tra quando ci si trova tra appassionati al bar. Si
è preoccupata la ragazza?
No. Però non si sa mai.
Ecco, non si sa mai, rilassati.
No, si sono sempre divertiti tutti, anche chi all'inizio aveva veramente l'ansia.
La tachicardia.
Sì, ogni tanto ci sono le raccomandazioni, no? Prima della chiamata.
Sono un attimo, poi invece molto in scioltezza, ecco. Diciamo che non penso di incutere timore reverenziale.
Ma allora, no, proprio no.
Ecco. Grazie.
Grazie alla moglie.
Ora ci ascoltiamo i Franz Ferdinand e poi ci prepariamo per il collegamento con Vanessa, e siamo a posto.
I'm just
Red On, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un vero piacere ed un onore avere Vanessa di Thermorace qua con noi in diretta. Ciao Vanessa!
Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti, grazie a voi.
Allora, Vanessa, noi ci siamo incrociati più volte, ma è capitata la fortuna per me di poterti poi invitare in radio nel paddock del Mugello per il Gran Premio d'Italia.
Esatto.
Ecco, quindi partiamo subito a tutto gas. Ragazza bionda in ambiente motociclistico, quindi iniziate a essere tante, però fa comunque un certo effetto, soprattutto perché ti occupi di cose tecniche.
Esatto, esatto. Sì, diciamo che nonostante stiano cambiando i tempi, è sempre rimane comunque un contesto molto particolare dove la donna deve ancora sgomitare, siamo realisti. Ripeto, sta cambiando, però diciamo che l'occhiata un po' strana, soprattutto c'è all'interno del paddock, c'è sempre, esatto. Adesso diciamo che faccio riferimento per esempio al Moto Mondiale, al team MTA in particolare, di cui noi siamo sponsor tecnico, e il fatto di avere il 50% di un team al femminile secondo me veramente ha dato un'impronta veramente importante, sta dando un messaggio, sta trasmettendo un messaggio molto importante, quindi da qui speriamo insomma che possa cambiare qualcosa nei prossimi anni, ecco. Certo. Però ripeto, sta cambiando.
Certo. Allora Vanessa, innanzitutto come è nata la tua passione per i motori?
Allora, la passione per i motori nasce da piccolina, è merito diciamo di mio padre, lui grande appassionato di Formula 1, quindi diciamo che la domenica ritrovarsi sul divano e guardare insieme la gara era un momento anche molto intimo, diciamo, no? Quindi un'occasione per stare insieme. E poi da lì però passano gli anni e le auto a me annoiavano un po'. E da lì appunto ho scoperto le gare di moto ed è stato un amore diciamo a prima vista ed ecco un po' com'è nato il tutto.
Ecco, ma curiosità, pratichi anche, guidi anche moto?
Purtroppo no, e dico purtroppo perché è un rammarico, nel senso che ogni anno sono lì che dico vabbè, allora dai, partiamo, questo è l'anno buono, vai, impegnati, ce la facciamo. Poi però penso che credo soprattutto che l'età e quindi il fatto di prendere consapevolezza del rischio e del pericolo mi frenino un pochino. Però sì, mi piacerebbe iniziare, ecco. O almeno avere un primo approccio.
Certo, ma ad esempio ti chiedo, un approccio in pista o comunque a guidare in generale?
Ma guarda Fabio, per farla breve, io l'unica volta che sono salita su uno scooter, ecco, cioè mi sono schiantata dopo un nanosecondo, quindi ecco, per farti capire un attimino la situazione che io ho, ecco.
Full gas, subito.
Sì.
Allora, no, guarda, non ti scoraggiare perché si inizia a qualsiasi età. A qualsiasi età si può iniziare nel giusto modo, casomai con un corso che non sia ovviamente quello per la patente. Sì. E ora mi faccio pubblicità da solo, poi ci fuori onda ci mettiamo d'accordo.
Va bene. Madonna... No, tra l'altro noi Thermorace partecipiamo anche a tantissimi corsi in pista, quindi abbiamo anche avuto diverse ospitate dove appunto spiegavamo l'importanza dell'utilizzo della termocoperta, quindi anche lì un sacco di gente ha cercato di spronarmi, però arriverà il momento giusto, insomma, secondo me ancora non è arrivato.
Ok. Allora, curiosità, come sei arrivata a lavorare in Thermorace?
Allora, arrivo in Thermorace un po' per caso, nel senso che io mi trasferisco dal Salento in Veneto nel 2018 e ho frequentato un master, conclusi gli studi, insomma ero alla ricerca di un impiego E da lì ho provato comunque a mandare un po' dei curriculum in giro, anche nel moto mondiale e quant'altro. Mm-hmm. E Thermo Race era alla ricerca di una figura commerciale che si occupasse appunto un po' di vendite, di marketing in generale. E da lì parte un po' il tutto, ecco.
Ok.
Quindi un po' per caso.
E comunque diciamo che vi siete trovati bene entrambi.
Sì, sì, assolutamente sì, perché appunto parto come figura commerciale per poi diventare project manager, quindi diciamo che mi occupo un po' di tutto ciò che riguarda il mondo Thermo Race a 360 gradi. Diciamo che sono un filo conduttore tra l'ufficio tecnico, mm-hmm, e la parte dove appunto nasce l'idea e il concetto di quello che andremo poi a sviluppare, fino ad arrivare alla produzione, dove realizziamo appunto prototipia, ma anche la vera e propria produzione, insomma.
Certo. Ecco.
Quindi sì, dimmi.
Thermo Race ho visto che è distribuita un po' in quasi tutto il mondo.
Esatto, sì.
Quindi tu viaggi anche molto per lavoro.
Sì, viaggio molto, anche se io diciamo che sono un po' la figura di riferimento per quello che riguarda il campionato MotoGP, quindi sono molto concentrata su quello e comunque fornisco assistenza ai team, quindi sì, viaggio tantissimo, ma soprattutto seguo la parte motorsport.
Ecco. Mm-hmm. E per quindi tornando un po' più a noi comuni mortali, no? Tra cui c'è anche il Kid con
sì,
il nostro ospite.
Sì, molto molto comune.
Sì.
Per le giornate amatoriali, quindi anche per chi non cerca il tempo, quindi va solamente a godersi il proprio mezzo in pista, quanto sì, è utile e aiuta una termocoperta?
Allora, secondo me chi frequenta in generale la pista sa e si rende conto dell'importanza della termocoperta, perché la termocoperta, prima di pensarlo come un dispositivo che dà la prestazione allo pneumatico, è un vero e proprio dispositivo di sicurezza, insomma, perché fondamentalmente permette di portare in temperatura la mescola e quindi permette al pilota di entrare in pista in sicurezza sapendo di avere un grip ottimale. Mm-hmm. Quindi a prescindere diciamo dal livello del pilota, che può essere appunto un amatore piuttosto che un professionista, la termocoperta secondo me andrebbe utilizzata sempre proprio da un punto di vista di sicurezza.
Mm-hmm. Ecco, poi anche quando si finisce di girare aiuta a mantenere a far durare di più la gomma, facendola raffreddare.
Esatto,
lentamente.
Sì, sì, certo. Diciamo che in generale la termocoperta serve per riprodurre la temperatura di utilizzo, no? Mm-hmm. Che sarebbe quella temperatura che si ottiene, diciamo, dopo aver girato, dopo aver fatto diversi giri, che però ovviamente non si ha entrando in pista così nei primi minuti, ecco.
Sì, sì, assolutamente. Io, Vanessa, scusa, ma proprio nemmeno da sotto amatore ho fatto pista, ma poco, e Motard, esperienza tipica, entri, prima curva che la provi e dici no, dai, ce la posso fare, la seconda, boh, in terra, perché c'è le gomme fredde, successo, no, ginocchio gonfio, moto rotta, e torni a casa, e nemmeno due curve sei riuscito a fare. Pista da Motard,
no,
ma
no,
riesci
no,
a farti dei danni mostruosi. A due allora.
Ma infatti è proprio quello, no? Perché anche da un punto di vista amatoriale, cioè è un impegno anche economico andare a girare in pista, quindi
certo,
perché far danni inutilmente, ma soprattutto rischiare di farsi male, quando con un piccolo accorgimento, insomma, tutto ciò si può evitare.
Ecco, la difficoltà maggiore del progettare e realizzare una termocoperta qual è? Quindi ad esempio dare un riscaldamento uniforme, mantenere la temperatura e avere la possibilità di regolare anche questa temperatura.
Allora, sicuramente è quella, la difficoltà maggiore è quella di rendere il prodotto omogeneo. Quello è molto complicato. Poi ovviamente dipende dalla tipologia del prodotto, dalla tecnologia di riscaldamento che si ha. Noi nello specifico utilizziamo la fibra di carbonio rivestita in silicone, quindi andiamo a riprodurre proprio un circuito apposito che cambia sia per quanto riguarda le dimensioni dello pneumatico, mm-hmm. Sia appunto dalle prestazioni che deve avere. Quindi sì, indubbiamente il fatto di rendere il prodotto omogeneo.
Ok, poi ho visto che nel tempo sono arrivate anche le termocoperte che coprono anche tutto il cerchio, quelle antivento, lì penso siano più che altro a livello competizioni, ecco.
Fondamentalmente sì, perché allora lì si ha bisogno di mantenere la temperatura impostata, diciamo, per un lasso di tempo molto più lungo, quindi portare o quantomeno cercare di riscaldare anche il cerchio alla stessa temperatura del pannello centrale, che è quindi quello che viene disposto sullo pneumatico, aiuta a non disperdere velocemente il calore, no? Quindi il cerchio tende a propagare, quindi ad irradiare maggiormente il calore e di conseguenza a mantenere la temperatura più a lungo.
Certo, ecco, poi curiosità, visto che fino a un po' di anni fa le cosiddette termocoperte erano tendenzialmente nere, poi hanno iniziato ad arrivare i colori per le personalizzazioni, quanto mm-hmm. tocco femminile c'è nelle colorazioni anche un po' sopra le righe, quindi hanno iniziato ad arrivare gli zebrati, i pois, colori particolari?
Mm-hmm. Allora, ti dico... Non è non lo definirei proprio un tocco femminile, perché mi è capitato di realizzare delle termo camouflage per le donne e un pink per gli uomini, quindi sì, direi che non c'è un genere o uno stile prettamente legato al genere.
Ok. E poi ho visto che c'è anche utilizzando quindi il know-how di riscaldamento, c'è anche una linea tecnica di intimo per mantenersi caldi quando fa freddo.
Sì, perché allora guarda, fondamentalmente Thermorace nasce dall'esperienza ventennale in campo tessile dell'azienda appunto licenziataria di Thermorace, che è la Marco Polo SRL, che nel corso degli anni ha comunque sviluppato abilità e competenze sia nella ricerca che proprio nella lavorazione di tessuti tecnici e appunto riscaldanti e termoregolanti. Quindi siamo partiti con l'intimo, che appunto è termoregolante, prettamente indicato per appunto i mesi più freddi. Mm-hmm. E in questo momento stiamo sviluppando anche tutta un'altra serie di prodotti, come per esempio il sottoguanto riscaldante per chi appunto va in moto anche d'inverno.
Che figata pazzesca!
No, qui c'hai un uomo che vive in moto e fa anche dell'off-road con qualsiasi stagione.
Ma se c'è una cosa mi dà noia il freddo alle dita. Mi ammazza.
Abbiamo sviluppato un sistema di riscaldamento che secondo me vi farà veramente tanto piacere, quindi sentiamoci dopo questa chiacchierata.
Volentierissimo.
Ecco che fino ad ora il buon Kido prendeva l'alcol, si dava un po' fuoco alle mani ogni tanto durante le pause.
A volte le piaghe che poi dopo lasciano il segno, non è sempre più.
Vanessa, qual è la richiesta più strana o divertente che ti è giunta in ambito anche motorsport sui prodotti Thermorace?
Allora, oddio, richiesta tu intendi a livello di immagine o in generale?
In generale, una richiesta strana che ti ha un po' spiazzato, comunque ti ha fatto sorridere.
Oddio, sai che non me ne viene in mente una.
Queste sono le domande a ghiaccio.
eravamo in EICMA e ci sono state richieste delle termocoperte con centralina per il riscaldamento delle gomme di uno scooter. Che allora lì mi hanno lasciato un attimino spiazzata, perché le ruote del monopattino sono veramente piccolissime e non si ha assolutamente modo di scaldarle, o almeno ad oggi noi non ci siamo riusciti, però è stata una richiesta a voi che lì, lì per lì, insomma, mi ha fatto un po' sorridere.
Penso fosse casomai dedicato al campionato
dei ho visto, sì.
Che tra l'altro vanno anche parecchio forti.
Sì, sì.
Mi fanno anche una paura perché... Sì. Quando cadi da quell'altezza ti fai male.
Sei più che in piedi, sei sullo sgabello. Ma,
ecco,
ma infatti il ragazzo era serissimo nella richiesta, perché cioè, era anche piuttosto preoccupato, perché lui in primis, insomma, aveva fatto una bella caduta, e lì fai veramente fatica, sì, anche perché non stiamo parlando della stessa mescola, insomma, di uno pneumatico standard, ecco.
Ecco, per chi ha le termocoperte, in particolar modo ovviamente Thermo Race, consigli per non rovinarle o mantenerle nel tempo, per farle durare?
Allora, sicuramente, diciamo, nella stagione in cui non vengono utilizzate, riporle in un ambiente asciutto, sì, lontano dall'umidità, diciamo, per non causare danni, soprattutto in caso di componenti e unità di controllo, no? Componenti elettroniche e unità di controllo. E invece, per non danneggiarle in generale durante l'utilizzo, sicuramente non lasciarle a terra quando sono ancora alimentate, perché allora lì si creano veramente dei danni importanti, ovvero la bruciatura della termocoperta. Quindi l'unica accortezza che bisognerebbe avere, appunto, è prima di sfilarla dallo pneumatico e staccarla dalla corrente. Sì, esatto, perché poi capisco che nella foga vengono tirate via velocemente e buttate in un angolino, solo che lì ovviamente la termocoperta, arricciandosi, avendo degli elastici, tende, se continua ad essere alimentata, esatto, tende in alcuni punti ad aumentare maggiormente la temperatura, ovviamente, quindi sì, visto, insomma, che non costano pochi soldini, insomma, sarebbe il caso di non provocare.
Ho assistito a delle scene di un livello di cialtronaggine inenarrabile, compreso l'ingresso in pista con la termocoperta montata. Questo è un grande classico.
Però c'era poco grip.
Era peggio, non aveva. Un mio amico che faceva l'italiano di Mozart in Barça, che saluto, che entrò in pista con le termocoperte montate.
Io trovo divertente metterle e toglierle.
È bello, è un divertimento.
Vanessa, curiosità, se si dovessero, ahimè, rovinare, c'è modo di ripristinarle o vanno comunque cambiate?
Allora, ribadisco, bruciatura a parte, per il 90% dei casi assolutamente riusciamo a ripararle.
Quindi, amici, eventualmente c'è il supporto clienti.
Bruciatura a parte, bruciatura che poi a parte è il danno quello più comune, secondo me.
Quando ci si dimentica la termo attaccata.
Penso che
sì, perché fondamentalmente si va proprio a compromettere il sistema di riscaldamento, no? Quindi sì, lì non hai veramente modo di riparare.
No, lì sono da gettare.
Allora, ricordiamo il link di Thermo Race e il link che vuoi ricordare o segnalare.
Allora, semplicemente ci trovate sul nostro sito, che è www.thermorace.com, e su tutti i canali social come Thermo Race.
Perfetto. Allora, se vuoi salutare qualcuno, ringraziare qualcuno, microfoni aperti.
Beh, saluto sicuramente voi e vi ringrazio per la disponibilità, grazie, insomma, per avermi voluto questa sera insieme a voi, e saluto sicuramente tutto il mio team che lavora.
Perfetto. Allora, io poi ti aspetto a un corso per iniziare a guidare la moto.
Assolutamente, ci sentiamo nei prossimi giorni per definire tutto.
Che non è mai troppo tardi, mi raccomando. Ciao, grazie mille, esatto. Vanessa.
Ciao, tanto piacere.
Ciao ragazzi, ciao, grazie a voi. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, noi ti ringrazio.
Perché è giovane, insomma.
Giovane.
Quindi è ha tutte le possibilità davanti, c'è chi ha iniziato a guidare la moto oltre i 60 anni, quindi c'è veramente...
No, lascio sì.
Io con loro mi sono sbattuto non poco.
Con i tuoi figli?
Hanno cominciato... Quanti anni ci avevi? Da subito, 14 anni, cinquantino, cinquantino, 125.
Ma voi immaginatelo, no? Praticamente un figliolo che viene invitato dal babbo, no? A guidare i due ruote. Quando ero sera ragazzini noi, era il contrario. Cercavano sempre di rinviare,
di
no? Guarda, solo se vieni promosso con tutti i voti, allora per una volta tanto, no? Uno studiava, no? Per avere...
Sì, lì effettivamente a volte sono stato un po', come dire, non c'è mai stata la forzatura, c'è sempre stato l'assecondamento di un qualcosa che però dal punto di vista pratico c'è poco da fare, vai all'università, vai a scuola, non abitando proprio a Firenze, cioè nella città.
Mobilità
è tutto un altro mondo. Loro adesso a 20 e 22 anni hanno poche altre esigenze che non siano quelle della moto. E sinceramente, ecco, ho trovato sempre molto più, mi ha sempre molto più fatto paura lo scenario di quello che si assiste anche io, te, insomma, normalmente.
Quotidianamente sulle strade.
Che arrivano magari a 30 anni con questo desiderio castrato tutta la vita, magari a mettere il culo su qualcosa che di moto ha poco o niente, e trovarsi del tutto impreparati. Ma sono esperienze che il tuo fisico, ma soprattutto la tua testa, deve meccanismi che devi metabolizzare, prima lo fai e meglio lei.
Casomai, cioè, uno poi si leva lo sfizio e casomai è sceso dallo scooterino, sale su
un 1200
o un 1000 superbike, pronto pista,
chiaro, quello è un
diventa un po'
lassio.
Un problema. Ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi andiamo a interrogare il buon Kid di Motomappa.
Non mi interroga.
Cars and big seat girls on the ground.
donne, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado per una call, tutti insieme, una Royal Rumble di passione motociclistica. Abbiamo qua il nostro Kawa Roby che si sta riprendendo. Ciao Kawa.
Ciao, buonasera a tutti e bentrovati.
Buonasera a te.
Allora, ciao. Buonasera.
Allora, abbiamo qua il nostro super kiddo Carlo di Motomap. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cos'è la motomappa, per chi ancora non la conoscesse.
No, per quei pochi bipedi che non sanno di che cosa si tratta.
Bischeri.
No,
questo mai. Mancherebbe, rappresenta l'azienda in questo momento. 100% soddisfazione del cliente. Buonasera Nicola, il capo, salutiamo. Chiaramente ossequi e batto anche la fronte contro il ferro contro la calza. No, motomappa in due parole. Ormai do la versione breve, la versione lunghissima, do tutte le versioni perché poi è diventato uno scioglilingua durante le fiere che abbiamo fatto, abbiamo presentato a Verona, abbiamo presentato un po' dappertutto. Motomappa è una mappa di Google Map, per cui è la cosa più, diciamo, banale a livello tecnico e tecnologico che possa esistere, per cui quando ancora qualcuno mi viene ha il coraggio di dirmi: ah, io non ho capito, ah, è troppo complicato, ah, io l'elettronica, gli dico: guarda, ascolta, io di lavoro, quello vero, faccio l'artigiano, faccio il marmista, se ci sono arrivato io, tu ci puoi arrivare senza problemi. E è una mappa di Google Map, sostanzialmente si apre con il proprio account di Google, quindi ti rimane sul telefonino la prima volta che ricevi il link per poterla aprire, quindi è una mappa aperta in realtà. Si fa un'iscrizione sul sito di motoabbigliamento.it, si lascia in sostanza pochi dati, e soprattutto la propria Gmail per facilità di apertura, ma si potrebbe lasciare un qualsiasi altro indirizzo mail e si aprirebbe sul browser invece che col proprio drive di Google. E praticamente si riceve un link in risposta che è il link a questa mappa di Google. La motomappa che cos'è? È una mappa dove molto spesso la gente viene a cercare l'itinerario. Ora, il problema di Google è che appunto si può aprire senza avere altre applicazioni che non quelle già installate su qualsiasi tipo di cellulare, non quegli ultimi cinesi che hanno fatto la guerra a Google, non si è capito, ma buttateli perché tanto non servono assolutamente niente. E praticamente non ci sono degli itinerari, perché Google, al massimo una mappa di Google può contenere 10 segmenti e più di quelli non vai. Allora ci siamo posti il problema di come diffondere un tipo di mappa che fosse appunto un database, una gigantesca dispensa a uso di qualsiasi motociclista, e subito eravamo partiti col file GPX. File GPX, già però ci vuole il lettore per il file GPX, sì. Devi sapere cos'è il file che si sovrappone alla cartografia, eccetera eccetera. Allora, la motomappa invece abbiamo usato la cosa della mappa di Google perché non ci sono degli itinerari preformati. Come ho detto, una mappa di Google al massimo ci sono 10 segmenti, e quelli fai, cioè che magari
le tappe.
Le tappe, esatto, cioè magari sì, fai l'Italia da nord a sud, la fai tutta in 10 tappe, però di più di quello non fai. Invece noi abbiamo usato il sistema degli waypoint, o vuppini come li chiamano ormai gli utenti del nostro gruppo, abbiamo creato anche un vocabolario apposito. E ogni waypoint è situato circa a metà di un tratto di strada bello da guidare, quindi, oppure di un punto di interesse o di un passo di montagna. Faccio un esempio semplicissimo: qui vicino c'è ad esempio il Monte Serra. E già quello ti fai per arrivarci, a raggiungere il waypoint, quindi lo prendi da Lucca, lo prendi da Pisa, che vede Lucca non ponno perché c'è appunto in mezzo a Monte Serra, te prendilo dove vuoi, agli waypoint di qua o di là, e te ci arrivi al waypoint, quindi la strada bella l'hai fatto. Oppure Maps dà di default i waypoint di colore blu, quindi strade da piega, pensavo proprio a te Fabio, metti i waypoint blu, ma qui Fabio ci verrebbe volentieri a fare due pieghe. E per esempio fai, che ne so, la Cassia fra Castellina in Chianti e Panzano, faccio per dire una sciocchezza, insomma, in quel tratto lì lo metti a metà il waypoint e sai che te lo prendi da Castellina, lo prendi da Panzano, il waypoint, la strada è quella, il waypoint lo raggiungi. Usi le funzionalità di Google per
unire i vari waypoint fino a 10, poi se puoi usare altri navigatori usi il tuo modo di cucinare, cioè nel senso io lo paragono sempre a ora vedo qui una bellissima libreria, no? Oppure una dispensa che te entri dentro e ti ci perdi dalla quantità di ingredienti, ne abbiamo 2900 ingredienti, e dalla frutta fresca alla carne, al pesce, di tutti i tipi. Chiaramente se te ti puoi prendere anche una mela, te la mangi, dici vabbè io mi sono fatto questa mela, ho preso un waypoint e sono felice, mandavo una mela. Oppure ti puoi fare, che ne so, un piatto ricchissimo come quello che ho fatto, che ci siamo serviti noi in questi tre giorni appunto a fare fuori strada del Centro Italia, e ci abbiamo messo dentro strade sterrate, passi di montagna, punti di interesse, il borgo di Rasiglia, la strada del Monte Catria, che ne so, un'infinità di waypoint, ci siamo cucinati una scena gourmet, e non solo gourmet ma anche pantagruelica, no? E ci siamo proprio levati anche la soddisfazione e la fame, perché abbiamo fatto 250 km. Però ecco, è un modo appunto che ogni chef, poi ci sono i grandi chef e ci sono quelli che si cucinano un uovo al tegamino e va benissimo lo stesso. Se te c'hai la moto a motina e vuoi andare a farti, hai poco tempo, esatto, però c'hai l'olio in un certo modo e l'uovo fa in un certo modo, te li metti
insieme. Però fai venire anche a fare.
Lo so, però per quello mi viene ora tutto.
Kawa, è svenuto dalla fame. Te conoscevi la motomap e il suo funzionamento? Interroghiamolo.
Ti dico la verità, no. Meno male. Qualcosa di nuovo anch'io.
Ecco, almeno ci possiamo spiegare. Nelle tue zone puoi iscriverti e vedere cosa c'è intorno per iniziare a navigare tramite la motomappa.
Sarà fatto, proverò a vedere. Probabilmente, visto che sono vicino al Monferrato, ci sarà qualcosa di queste zone qua, quindi si può vedere un attimino, intaparsi, appena ovviamente la funzione motoria sarà migliorata.
Ti fai, come si suol dire, i tuoi menu più o meno,
esatto. Speriamo non troppo ricchi, visto che sono a dieta stecchetto da nutrizionista, però dai, mi faccio le mie fantasie di menu così a portata di moto.
Bene, bene, bene. Allora, tra l'altro poi, Kiddo, te collabori con il buon Luca Ruggeri,
certo.
Ruggeri Comics, e avete fatto questi almanacchi,
sì.
Che sono ormai giunti, ho visto, al terzo volume.
Al terzo volume, ora non so se inizieremo a pensare anche a un quarto, perché insomma 75.000 copie.
Diventerà un'enciclopedia in volumi, esatto. Praticamente... Se ti serve un commerciale per vendere i vari volumi con gli appendici, poi...
Volete, guarda, tipo, ti prendo in parola.
Sì,
no?
I tre cani di un tempo, no?
Sì.
Allora, ecco, la bellezza di questi almanacchi che sono illustrati dal buon Ruggeri, quindi con sempre questo tocco un po' umoristico, e quindi raccontate delle storie, ecco, da dove nascono queste storie?
Allora, nascono dal fatto che il mio socio ogni tanto mi manda della roba e io ci devo scrivere sopra un'altra roba.
Una storia.
Un qualcosa, esatto, no, partono da messaggini su WhatsApp, sempre vocali, e non ci chiamiamo mai. Passiamo mesi e mesi senza sentirci.
Come
ma...
gli innamorati, sì, lontani, sì. Cipi, cipi.
Con i vocalini. Allora la prossima volta, il prossimo tema. Fondamentalmente io cerco sempre di, diciamo, sono più rigido perché io sono quello che scrive, no? Quindi devo sviscerare un tema.
Uh-huh.
E ho difficoltà tante volte che lui magari mi manda qualcosa di graficamente magari meraviglioso e dico: Luca, quale cavolo è il tema? Quindi che cosa devo parlare?
Cosa intendevi?
No, dire? Ma mi piaceva l'idea. Sì, ho capito. Cosa ci faccio con Don Chisciotte e Sancho Panza e dicono: questo è il momento di separarci? Cosa ci scrivo? Cosa faccio? Parlo di Don Chisciotte? Parlo dei due amici che si devono separare per un periodo? Di che cosa diavolo fa? Qual è il tema? Cioè, se parliamo degli interfoni, sono gli interfoni. Se parliamo di tutte tante acqua, sono le tutte tante acqua. A volte è difficile, ma è stato difficile dall'inizio, e anzi, devo essere sincero, quando mi manda le cose più assurde, e lì per lì non so veramente...
Quando ti viene l'illuminazione...
Quando parto poi, per esempio, davvero quella del Don Chisciotte è un esempio tipico, è stata una delle ultime tavole che abbiamo pubblicato, è stata frutto di un lavoro di Gestalt, cioè lui che mi manda sta roba
prima come uno schizzo, poi dire, ah, potrebbe essere questo, potrebbe essere l'altra cosa, e poi aggiungiamo questo, e poi arrivo a tavola con i ragazzi e mia moglie e dico, ragazzi, che diavolo ci scrivo su questo? Che viene fuori le idee, un brainstorming frutto appunto di una gestalt, una cosa meravigliosa, viene fuori, metto insieme le idee, come rompere la quarta parete, quindi diventa un dialogo. Certo. Questo è uno dei tanti modi in cui è nato l'almanacco.
Una poi delle tavole più divertenti era quella
del
cervo nel bosco.
Oddio.
Quella che all'inizio pensava fosse un orso che lo seguiva.
Io per ridere.
Fu bellissimo.
No, anche lì ci sentiamo sempre per messaggini interminabili, mentre io ero a fare un trekking nel bosco e lui mi racconta di questa cosa del cervo che pensava fosse l'orso, e lì io morivo dai ridere mentre camminavo e ascoltavo i suoi vocali. E poi io gli dico che cosa disegnare, no? E lui dice, allora lo metto, sì fai uno che scappa perché c'ha l'orso alle spalle. Quello è stupendo.
No, molto bello.
E ce l'ho io a casa, quello lì.
E avete poi trovato Nicola, sì, che tra l'altro ringrazio perché è veramente una persona, un appassionato che se può dà veramente una mano,
sì,
sia
sì,
alle nuove generazioni di pilotini che cerca di aiutarli con materiale tecnico dandogli una mano ove possibile, e anche con queste cose come la motomappa, l'almanacco.
Certo.
Quindi ecco, è un grande supporto, tra l'altro con una buona tiratura.
E la partecipazione a tantissimi eventi, io gli do un po' la mano quando c'è da cercare qualcosa come il tuo start, ok? Mm-hmm.
Sì, sì, sì,
sì. Dove vedo che c'è, lì sì, cioè per esempio, che ne so, il talent piloti, dove abbiamo partecipato anche attivamente a Sezzadio quest'anno, piuttosto che le Biker Sister, le ragazze che suonano,
sì, sono
meravigliose, io sono innamorato perdutamente di queste ragazzine, di come suonano, che sono una cosa meravigliosa, e sono tutte forme di va molto al di là della parola brutta che può essere il marketing, no? Che cosa fai? Metti soldi, investi, ma non è soltanto quello, è proprio il fatto di essere lì dove nasce qualcosa di interessante, di bello per il motociclista. Mm-hmm. Ho partecipato ora recentemente a un evento lodevole, bellissimo, il Three Wheeler, dove avevamo una presenza solo marginale, perché abbiamo, esatto, col trike.
Salutiamo Serena.
Serena e Valentino. Sì, assolutamente. E lì sicuramente per le prossime edizioni ci saremo, perché è stata una cosa bellissima. E fra le altre cose, sì, l'almanacco che esce in 25.000 copie l'anno, è una roba. Per noi è stato un incontro di quelli che ci hanno
illuminati.
Sì, illuminati anche per il modo di condurre questo tipo di attività.
Mm-hmm, certo. Ora ci ascoltiamo un po' di musica con Billy Idol e poi in seduta plenaria con il buon Cava parliamo, e lì saranno dolori, di quello che è successo anche nel moto mondiale. Sei pronto, Cava?
Va benissimo.
Prendi appunti.
Dai, ci proviamo. Revolution, oh yeah, I think I'm the fire.
Ride On, in diretta dagli studi di Radio Grad, e vi ricordo che la replica di questa diretta c'è dalle 17 alle 18.30 su gemininetwork.it, e successivamente usciranno anche tutti i podcast quando il buon nostro super Peppe rientrerà dalle ferie. Ecco, quindi buone ferie Peppe, che è il nostro super tecnico. Allora, siamo nuovamente qui con Kido e il Kawa, e salutiamo Eugenio che è rientrato dal weekend di Coppa Italia devastante dal Mugello, quindi tra caldo, devasti, Gigio, eccetera. La giornata di oggi in officina è in recupero, ecco, quindi oggi è in libera uscita. Allora, Kawa, da dove vuoi partire per questo weekend di Assen?
Partiamo dalla categoria minore, che è la Moto 3, dove abbiamo visto la vittoria di Honda dopo tanto tempo con Juan Masià, che comunque è riuscito a fare un'ottima gara. Secondo Ayumu Sasaki, e terzo abbiamo avuto Onciu, che comunque continua a stare sempre lì nella lotta per il podio ormai costantemente, ed è uno dei protagonisti per il titolo. Titolo che è sempre, diciamo, attualmente a favore di Holgado, che però questo fine settimana ha commesso un errore e ha perso, diciamo, un sacco di punti rispetto alle ultime gare, che eravamo abituati a vederlo comunque protagonista.
Perfetto. E gli italiani come sono andati? Perché io questo round di Assen l'ho praticamente seguito zero, remoto.
Abbiamo avuto Nepa che stava andando benissimo, poi purtroppo ha avuto delle difficoltà e il migliore italiano è stato Fenati, che è riuscito ad arrivare ottavo, e poi man mano abbiamo avuto i vari Nepa, Bertelle, comunque ha ridotto dei punti appena dopo, dai, comunque ci siamo, non come gli anni scorsi, però dai, comunque la presenza degli italiani si fa ancora sentire, anche se diciamo che il ricambio generazionale ancora un po' fa fatica, almeno nelle piccole cilindrate. Okay. Speriamo che i ragazzini, dai, della Junior, abbiamo due o tre pilotini interessanti, si possano venire presto nel mondiale.
Salendo di categoria, quindi Moto 2.
Finalmente abbiamo avuto la prima vittoria di Jake Dixon, che era per lui cercata da tantissimo. Infatti la sua ultima vittoria risale addirittura al 2018 nel British, quando si lottava per il titolo con Leon Haslam, quindi è stato molto felice, è stato molto bello, perché comunque ha festeggiato anche quella bimba piccolina che aveva nel box, è stata una bella scena, è stata una cosa molto liberatoria. Comunque è uno di quei piloti che è molto costante quest'anno, è sempre a podio, comunque a ridosso, e finalmente è arrivata una bella gioia anche per lui. Poi secondo posto ritrovato Ogura, che dopo l'infortunio della scorsa stagione, a fine stagione,
aveva faticato,
sta ricarburando, sta ricarburando un attimino e sta ritrovando la condizione fisica, speriamo di ritrovarlo anche lui più costantemente tra i protagonisti. E terzo posto per Pedro Acosta, con diciamo un po' di polemica per via di varie vicissitudini che sono successe durante la gara. Praticamente gli è stato dato un long lap penalty per un salvataggio che ha fatto la chicane andando dritto e tagliandola. Lì sinceramente io non l'avrei dato, perché comunque è stato una manovra di salvataggio per non cadere, quindi era obbligato a tagliare la chicane. La posizione comunque l'aveva lasciata anche a Dixon, quindi in teoria lui una posizione l'aveva persa. Invece secondo lo steward panel, che ultimamente crea un po' di polemiche, è stato dato questo long lap penalty, dove dalle immagini da dietro sembrava che era stato fatto male, quindi doveva essere dato un secondo long lap penalty. Alla fine invece, a fine gara, dopo qualche ora, sono state date anche le immagini del circuito chiuso, del circuito dove si vede che comunque Acosta era sulla riga bianca proprio
al limite.
Esatto, molto 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 al limite.
Per quanto riguarda,
secondo me, come molti hanno detto, comunque hanno giaccato un po' anche un chiuso un occhio, perché si sono accorti che comunque aver dato un long lap penalty per una cosa del genere era al limite anche lì, almeno questo è il mio pensiero.
E per quanto riguarda classifica e italiani,
abbiamo avuto Arbolino settimo, quindi comunque sempre primo in classifica, soltanto che Acosta adesso sta portando moltissimo, se non ricordo, Sì, se non ricordo male si è portato a meno 8.
Esatto, sì.
E comunque piano piano sta rosicchiando questi punticini. È sempre una bella lotta, perché comunque Arbolino è uno che non molla e porta a casa sempre il massimo di quello che può, quindi dai, è una cosa molto bella, questo mi piace, una bella lotta. E comunque sono anche di quei piloti che si sono giocati un paio d'anni fa anche il titolo nelle categorie minori, e quindi è giusto che continuino la loro crescita. Poi vabbè, nota dolente purtroppo l'esclusione di Dalla Porta, sì, che doveva fare la terza gara con Forlo, che invece gli è stato dato, diciamo, il 2 di picche. E c'è stata una piccola intervista dove comunque ne è uscito un po' molto risentito e sta valutando di cambiare un po' la categoria, visto che comunque molti piloti dal passaggio dalla Moto2 andando verso le derivate sono riusciti a rilanciarsi. Mm-hmm. Prospetta una cosa del genere.
Spiace tanto, anche perché è un ragazzo che si impegna veramente tanto e insomma è stato un anno veramente travagliato. Sì. Purtroppo non si possono dire tante cose per ovvi motivi, ma lui avrebbe tanti sassolini da levarsi dallo stivale e deve stare buono, ecco. Quindi auguriamo...
sai cos'è? Purtroppo ce ne sono tanti e sappiamo che certe volte una parola detta anche male
può essere un fine carriera.
Esatto. Chiuderti in porta di quelle porte, che in faccia, certo, di quelle porte anche importanti, e abbiamo avuto molti molti esempi, quindi
auguriamo
che per adesso, esattamente, in cui i suoi ospiti auguriamo di tornare presto, esatto, in sella in qualsiasi categoria
e levarsi le soddisfazioni che merita.
Assolutamente,
esattamente.
Allora, per far felice anche il Kiddo, ora parliamo di MotoGP, dove giusto per capacità, visione, eccetera, Dallini ha creato una moto incredibile, dove l'armata Ducati domina, c'è poco da dire, domina. Non vedete, voi non potete vedere il sorriso che è arrivato oltre le cuffie.
Diciamo che lo si era già visto ai tempi di Aprilia, perché comunque con l'RSV4 in Superbike è arrivato e pronti via dopo un anno di debutto e gestazione del progetto, che comunque Biaggi quell'anno lì fece subito quinto in campionato, l'anno dopo secondo, vasto. Quindi direi che da lì le moto le sa fare bene. Dai tempi della figlia, poi diciamo che l'aiuto tra virgolette in più che ha trovato comunque in Ducati a livello sia di fondi che know-how certo, in generale ha portato veramente a qualcosa di eclatante, cioè comunque se andiamo a vedere dal 2020 in avanti
una progressione,
è la moto da battere, che poi magari non hanno raccolto subito certi risultati, quello è vero, però dal 2020 in poi è stata veramente un'escalation Ducati, certo, e vediamo che comunque adesso
c'è tanta Italia anche in sella che va bene, ecco.
Sì, tra Bagnaia ci abbiamo comunque Bezzecchi, ci abbiamo Marini, abbiamo anche nelle derivate i vari Bassani, i vari Rinaldi, quindi diciamo che Ducati a tutto tondo veramente ha sfornato dei modelli e delle moto pazzesche.
Dispiace un po' per
basta vedere anche i campionati nazionali come il Moto America, che Forest ha vinto 7 gare su 7 nella Super Sport. Erin comunque sempre lì a giocarsi i podi, vai nei vari campionati, comunque che sia il British, che sia il CIV, c'è sempre quel marchio lì davanti.
È andata tra virgolette benino, e si è tolto finalmente anche, ha riconquistato il podio anche Aleix Espargaró con Aprilia, grazie alla pizzicata del verde di Brad Binder, che secondo me quel pezzettino di verde se lo sognerà per un po' di tempo, visto che l'ha fatto scendere due volte dal podio.
Esattamente, mi sa che l'anno prossimo lo fa pitturare di bianco il venerdì, perché almeno va un po' più sul tranquillo, perché si è giocato veramente due podi, due terzi posti, proprio nello stesso modo, nello stesso identico punto, due gare che comunque hanno riportato sul podio Aprilia la domenica e Yamaha con Quartararo il sabato.
che tra l'altro Quartararo a quanto pare si deve operare.
Ha preso una bella botta sia la gamba che il braccio, e perdiamo un altro protagonista che comunque quest'anno tra tante gare, tante prove, comunque abbiamo visto che mette ancora più dura prova il fisico dei piloti, e purtroppo l'inconveniente sta capitando più spesso del dovuto.
E chi ha alzato un po', tra virgolette, bandiera bianca e non ha più voglia di rischiare come ha sempre fatto, e anche Puig ieri oggi ha dichiarato che Honda non vuol trattenere, non tratterrà mai un pilota che non è contento e non vuole rimanere. Insomma, si è aperta un po' una finestra, anche se al momento manca una sella buona che possa accogliere Marquez.
Nel senso che, allora, vabbè, lato Honda, ok, ci sta. Marquez, sinceramente, lui è sempre stato uno che ha dato il 120%, sempre, l'abbiamo visto anche settimana scorsa al Sachsenring, che 5 cadute comunque andava, riprendeva la moto e tutto. Purtroppo è un essere umano anche lui, e a furia di buttare testate a terra prima o poi ti stufi. E vedi a differenza il suo compagno Mir, che è già da due gare, che con la prima caduta che ha fatto ha detto: vabbè ragazzi, tanto la moto è così, io finché non sto a posto non rientro. Non hanno neanche tutti i torti, perché comunque abbiamo visto che Honda è veramente veramente in difficoltà.
Però ecco, ti voglio fare una domanda, cioè da tecnico prima di tutto: quanto è imputabile davvero a Honda, come tutti ormai dicono, che sia il mezzo tecnologicamente inferiore? Questo può darsi, sicuramente sarà così. E quanto ci metterà magari Honda a rialzare il capo e a dare la risposta che un pochino tutti ci aspettiamo, e sarà una cosa anche bella, no, da vedere.
E aggiungo anche, Honda si trova comunque anche in una crisi tecnica, perché comunque ha seguito le linee di sviluppo date da Marquez stesso.
Allora, partiamo dalla prima domanda. Domanda, secondo me, vedendo anche i risultati comunque degli altri 3-4 piloti Honda che si aggiungono, si sostituiscono tra tester e sostituti vari,
è una caporetta.
Esatto, cioè, a questo livello Honda sta veramente faticando,
quindi oggettivo, diciamo,
tanto, non forse non tanto a livello di telaio, ma forse a livello elettronico non riescono a gestire bene il loro mezzo attualmente. Secondo me sono rimasti un po' indietro da quel comparto lì, e anche aerodinamico, perché secondo me comunque, come è successo un po' a Yamaha, il comparto aerodinamico ha cambiato così tanto il comportamento della moto come era precedentemente. Ricordiamo, Yamaha magari non aveva la velocità massima, però in percorrenza di curva faceva la differenza. Adesso, esattamente adesso invece, esattamente con quel tipo di carico aerodinamico che hanno, fanno veramente tanta fatica a far voltare la moto come era una volta.
Ma il monogomma quanto influenza tutto ciò?
Perché comunque la gomma è uguale per tutti, e lì sta la capacità degli ingegneri
in base
di chi ci lavora dietro. Esattamente.
Sì, però in base al tipo di carcassa cambia,
Sì, abbiamo visto che comunque c'è magari Ducati, piuttosto che abbiamo visto questa gara qua KTM, che solitamente la morbida non la usa mai, a sto giro Binder l'ha usata, e comunque se non avesse fatto lui due errori di andare a tagliare il cordo all'ultimo giro avrebbe fatto due fogli. Capisci? Cioè, quindi comunque lì credo che va tanto agli ingegneri, a come riescono a interpretare il discorso gomma. Ok? Io ti faccio un esempio stupidissimo. Nel mondiale endurance Nicolò Canepa corre con Yamaha, giusto? Lui è tester, Yamaha e tutto quanto, ok? Yamaha è nata con Bridgestone, lui quest'anno corre, da un paio d'anni corre con Bridgestone. Quella moto lì, lui mi ha detto che, parole sue, da Bridgestone a usare Pirelli nel mondiale Superbike sono due mondi completamente diversi. Bridgestone su quella moto è la gomma ideale, perché ovviamente è nata e sviluppata con quel tipo di telaio, con quel tipo di cose, quindi Cioè, quindi, come dici te, poi bene o male, in base alla moto, alla gomma, alla carcassa che utilizzi, devi sempre trovare un pochettino la quadra per cercare di sfruttarla al meglio. Quindi tu metti magari che Ducati da 2-3 anni a questa parte, comunque da quando è entrato il monogomma, che adesso sono un po' di più, sono, mi sembra, nel 2017, hanno faticato il primo anno, esattamente, poi hanno imparato a interpretare bene comunque anche le varie evoluzioni del pneumatico, mescole e cose, e comunque sono riusciti a sfruttare questo vantaggio, come è successo nel 2007 quando Stoner andò in Ducati e decise Stoner che voleva correre con Bridgestone, primo anno si è visto cosa è successo,
certo.
Esattamente.
Kawa,
io direi, credo che comunque va molto a interpretazione.
Kawa, chi vuoi salutare?
Vabbè, dai, salutiamo Gegio, il signor Samsonite, che con le sue borse poverello non riesce mai a recuperare, che comunque ho seguito anche il fine settimana, è stato agrodolce, diciamo così,
sì.
E comunque un ottimo risultato il sabato, purtroppo la domenica
hanno fatto strike,
esatto, hanno centrato il suo pilota. Poi vorrei salutare il mio amico Jarno Giovanno, che anche lui ha partecipato alla Pirelli Cup, anche lui purtroppo è andata benino, non bene ma benino, con un secondo posto, e purtroppo un inconveniente tecnico la domenica, quando era primo, ha avuto un problema tecnico alla moto e purtroppo ha dovuto ritirarsi, cose che possono capitare. E poi vabbè, ovviamente saluto tutti voi.
Grazie mille, Kawa.
Grazie.
Noi ci risentiamo lunedì prossimo, dove avremo vari ospiti, e ti aggiorno dopo la puntata.
Va benissimo.
Ciao,
okay.
Kawa.
Ciao, ciao, buon proseguimento, ciao.
Grazie, ciao, tanto ciao. Piacere.
Allora, mentre salutiamo Lunkawa, ci ascoltiamo un po' di musica e poi la parte per l'esame finale del Kiddo in radio.
Aiuto, aiuto.
donne, ovviamente in diretta da questo di radio, grazie. E allora interroghiamo Kiddo Senior.
Sì, ok.
Allora, progetti.
C'ho le cuffie.
Progetti nuovi, un po' come il quizzone di Mike Buongiorno. Allora, progetti in rampa di lancio, cosa possiamo carpire dai segreti?
Ma senti, ti dico la verità, cioè questo non è un segreto perché era addirittura la base di partenza la motomappa. No, la motomappa è nata durante, non so, le racconto sempre, però dalle cose molto brutte o bruttissime, terrificanti, come è stato il lockdown, eccetera. Può venire fuori effettivamente qualcosa anche di buono. Motomappa è una di queste cose qua, se pensi è stata aperta in due anni, poco di due anni, 5 milioni e 500 mila volti, facciamo questi numeri qua, abbiamo più di 50 mila iscritti, quindi sono persone che usano uno strumento che prevede, diciamo, la condivisione, perché alla base della motomappa c'è la condivisione. Io non posso mettere io da solo 2900 waypoint, una persona sola, che non finirò mai di ringraziare, che si chiama Paolo Conta, mi ha dato un database con tutto l'elenco dei passi italiani che io ho verificato non andandoci sul posto, ma quantomeno col Maps e con lo Street View, e abbiamo l'elenco completo sulla motomappa di tutti i passi italiani, sono 900 e rotti passi, insomma soltanto quello. Quindi la condivisione, io non posso da solo appunto aver aggiunto 2900 waypoints, sono quelli che io ho aggiunto e magari sì, ne avrò messe diverse centinaia. Siamo 5 editor che ci lavoriamo quasi praticamente quotidianamente, io vado ad aprirla e vedo che aperta l'ultimo giorno da Claudio, da Mike, da Andrea, da eccetera, sono i vari editor che da Francia che lavorano alla motomappa, forse siamo di più, siamo almeno 6 o 7, ora nemmeno vengono in mente tutti, più gli utenti, quindi Fabio
segnala,
può inviarci il suo waypoint della sua strada, del suo punto panoramico, del suo passo, anche delle strutture ricettive, perché no, cioè,
dove si mangia bene.
Esatto, ho aggiunto una pizzeria a taglio che abbiamo trovato al paese di Sigillo, io e Luca, è stata una scena meravigliosa, abbiamo trovato una nostra fan che io gli spiegavo cosa, non so neanche come, abbiamo detto, ma non so se conosci l'almanacco, e lui dice, oh ma sì, è fighissimo, certo lo conosco, è Ruggeri, guarda, Ruggeri è andato fuori a prendere il caffè, io ti avrei fatto vedere la faccia, è stata una scena, e te che sei, io sono quello che scrive, non ci posso credere, la mia pizza è stata una scena meravigliosa, e ho aggiunto la struttura ricettiva, effettivamente ci mangiava un'ottima pizza a taglio, e quindi la pizzeria Steak, non neanche mi ricordo, di Sigillo è entrato di prepotenza in motomappa. Quindi alla base di tutto fondamentalmente c'è la condivisione, però ero partito con tutto questo pistolotto per spiegare che appunto è nata durante il lockdown. E la mia idea era quella, io prima di collaborare appunto con Motoabbigliamento, ho collaborato con, io credo, quasi tutti i principali organizzatori di eventi in Italia, quindi eventi per i quali te devi raggiungere dei posti, degli waypoint, oppure seguire un itinerario che ti viene assegnato. La mia idea era quella che, oltre che raggiungere in un tempo limitato quelli che c'era il percorso designato, che è fatto appunto di o waypoint o percorsi precostituiti, precotti, diciamo sempre per tornare ora si va a cena davvero, si poteva in un tempo limitato, che mettila come vuoi, il tempo è contingentato, per cui se puoi dire sì, la velocità media è di 40 km all'ora, però quella devi farla. E se te ti metti a fare due volte in più la pipì e due volte le foto, allora devi recuperare, e non è una cosa bella. Fare 100 passi di montagna in 3 giorni e mezzo, fai quello che vuoi, ma te un pochino quella monopolina la devi ruotare, e questo non va sempre d'accordo molto con la sicurezza. Allora la mia idea c'era, perché solo i passi di montagna? Perché solo un itinerario precotto? Perché io non posso farmi i miei, andare a vedermi i miei punti, che possono essere, come faccio sempre esempio, in Basilicata? Cioè io della Basilicata non conosco niente, ho degli waypoint messi da dei ragazzi che abitano lì, e io magari mi formo il mio itinerario in Basilicata, vado a esplorarmela con questi waypoint che non ho messo io, non so neanche chi li ha messi, e la verifica che posso farne è semplicemente andare lì e vedermi. Però vai tranquillo che se te unisci 10 waypoint in Basilicata, te ti fai un giro eccezionale, e ti diverti come un matto. E quindi l'idea era quella, però, se io in un tempo significativamente lungo vado a cacciarmi questi waypoint, vengo tracciato in qualche maniera, io posso fare un punteggio, per cui se Fabio gira e raggiunge, per dire, 20 waypoint, sarà più bravo di me che ne ho fatte 15. Magari Fabio prende 20 punti, io ne prendo 15, facciamo una classifica e Fabio magari si vince dei premi messi sempre a disposizione dal nostro mentore. Oppure niente, comunque può essere un challenge. Quindi qui è partita l'idea del trofeo Motomap, che deve ancora vedere. Effettivamente siamo alla terza versione beta, perché alla base di tutto ci deve essere un concorso. Cioè, se lo facciamo io, te, Axel e tua moglie, andiamo a farci sto giro, ok, ci siamo divertiti. Questa è una cosa: chi vince paga da, offre da scuote da bere, e lo facciamo per noi. Se te lo devi fare con un'azienda, che poi magari gli iscritti possono essere 5, possono essere 50, possono essere 50.000, perché non hai limiti a quel punto, perché il tracciamento è verificato elettronicamente con un sistema certificato o un'app, ancora non sappiamo bene come, stiamo valutando varie strade, però l'idea è quella di partire il primo fine settimana di marzo, è un'idea un po' romantica, no? A mezzanotte del primo sabato di marzo e finire a mezzanotte dell'ultimo sabato di ottobre, perché magari chi sta in montagna tanti waypoint non li raggiungi più, e fai una classifica dei punteggi intermedi. Questo è quello, tanto è un segreto di Pulcinella, una cosa che ormai è più che risaputa, però è questo è il nostro intento per il futuro, insomma, quello di fare un vero e proprio trofeo.
Molto bello. Tra l'altro, ecco, mi veniva in mente, no, fare un Guinness World Record, no? Un pazzo che parte, si fa tutti i waypoint.
Sì, 2900 waypoint, io ti sfido. No. Vorrei averlo, cioè vorrei vederlo quello che si fa a 2000, cioè devi girare tutto il territorio nazionale, parte della Grecia,
lungo e largo.
Esatto, arrivare anche il cimitero di Père Lachaise, com'è che si chiama? C'è un waypoint sulla tomba di Jim Morrison. Che abbiamo inaugurato insieme a un amico che non credo sia in concorrenza, perché fa una trasmissione televisiva, per cui insomma, su Sky, l'idea del mototurismo, com'è che si chiamava, neanche me lo ricordo più, e praticamente si trattava appunto di aggiungere degli waypoint in base a diciamo anche a questioni affettive, per cui, che ne so, il monumento a Meoni, quello che mi viene sempre in mente, oppure quello a Lucio Battisti, piuttosto che la tomba davvero di Jim Morrison. E quindi dovevo andare a vedermi come si è che si chiamava questa idea che avevamo avuto, però era carina, insomma. No, non credo che qualcuno riesca a farsi 2900
quello lì, infatti, sarebbe un bel Guinness.
Sì, quello sì,
quello andrebbe certificato poi, come Guinness.
L'anno dopo ne aggiungi degli altri
e quindi alzi l'asticella
e via.
Un baby pensionato appassionato di moto parte,
sì, con un bel portafoglio organico,
peccato. Beh, per la
se
benzina.
Pensi che c'è gente che è partita da Pistoia, si è fatto il giro fino in Giappone,
si è fatto il giro del mondo.
Esatto.
No, il problema è che lì casomai c'è un limite di tempo, tipo un anno, quindi in un anno te devi girare in lungo e largo da tutte le parti.
Sì, comunque sono questi ragazzi giovani che pigliano parte,
beati loro.
No, sì, loro. Sì, da una parte sì, dall'altra tanto spirito d'avventura. Cioè,
qualche anno in meno non mi spiacerebbe.
Sì,
partire un po' all'avventura, fare una di queste mega zingarate lunghe, no?
Sì, quello sarebbe bello, sì. Fare tutto il nord Europa, prima di tutto, finire quello che ancora non ho fatto.
Cos'è che ti manca?
Il viaggione, il viaggione.
Quindi il Capo Nord?
No, quelli... No, allora, nella fattispecie proprio il Capo Nord è l'unica cosa, forse non ho fatto dei paesi nordici, ho fatto tutta la Norvegia dei fiordi, la parte che secondo me rimane la parte bella. Perché poi vai a Capo Nord, perché magari tocca fare pure un po' di Svezia, non lo so, l'ho fatto, per cui non lo posso dire, però secondo me è un trip mentale.
L'idea di raggiungere.
Esatto, okay. Quando te ti sei fatto da Bergen a Kristiansund, ma il giro della Norvegia secondo me è bello, l'hai fatto. Manca il viaggione, quello che dovevamo fare quest'anno, fra l'altro con un ragazzo
credo sia di Lucca anche lui, Road 77, un tour operator, organizzatore dei viaggi, dovevamo fare i viaggioni in Islanda e poi è mancato il coraggio.
Chi è che va spesso in fare dei grandi viaggi? È stato anche il nostro ospite Luca Bracali.
Tanto di cappello ci mancherebbe.
Lì un viaggio in Islanda o comunque a vedere l'aurora boreale, quello sarebbe bello. La Patagonia.
Ma quello è ancora più lontano, ancora più esotico. Tommaso Pini. Lui le ha fatte tutte queste cose, ogni tanto mi fa un'invidia.
Quindi, a proposito, ascoltatori, ascoltatrici e addetti del settore, se volete finanziarci,
noi siamo qua.
Noi le chiappe di marmo per stare in moto le abbiamo.
Io poi.
Quindi, partiamo, carichiamo.
Non c'è problemi.
Metterei anche la sella passeggero per un viaggio del genere.
Sulla Speed?
Sì. Sì, sì.
È tutto dire,
solo sulla Daytona.
Lei faceva da passeggero sul Daytona,
allora.
Senza problemi.
Lì ci voleva del coraggio, però.
Quello sì.
Allora, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici i link dove potervi seguire.
Per scaricare Motomappa, dici, no?
Per scaricare, per iscriversi.
Allora, sì.
Momento. Marchetta.
Sì, questa è proprio la marchetta. quella. Allora, sì, no, per scaricare gratuitamente Motomappa si va sul sito di motoabbigliamento.it, si scorre un po' i banner, c'è un bellissimo disegno di Luca Ruggeri, sempre del mio socio, della Ducati multistrada, perché almeno Ducati non ci dà niente, quello è una cosa proprio. Si apre il link lì, c'è tutto il pistolotto che spiega come si fa, come non si fa, si lasciano i propri dati, si riceve il link in risposta dove si apre la Motomappa, semplicissimo, form Motomappa o qualcosa del genere, comunque pagina di motoabbigliamento.it. Almanacco illustrato del motociclista, oltre a uscire su carta, esce quindicinalmente gratuitamente anche questo su Facebook. È sempre Motoabbigliamento che caccia.
Che foraggio.
E anche questo, per cui lo potete leggere in anteprima le nostre sciocchezze. Stavo per usare una parola meno più colorita. Le nostre sciocchezze, siamo usciti ieri mattina e abbiamo anche lì dei numeri di visualizzazioni enormi, veramente a volte imbarazzanti. Anche la tavola è uscita ieri mattina, non abbiamo capito bene neanche noi perché non ci sembrava voluta nemmeno particolarmente bene, e ha fatto un mezzo milione di visualizzazioni subito in una mattinata, per cui abbiamo dei numeri abbastanza imbarazzanti.
Ecco, quindi, ma la parte cartacea,
sì,
dove la possono trovare, acquistare?
Ovviamente sullo shop online di motoabbigliamento.it, è fra gli articoli dello shop, quindi almanacco illustrato del motociclista, e invece oppure sì, nei negozi fisici, 24 punti vendita di motoabbigliamento.it.
Ok. E vuoi ricordare altri link, altre cose particolari?
I nostri eventi, ormai a questo punto marchetta finale, i nostri eventi, organizziamo degli eventi, sono sul gruppo di Quelli della Motomappa, io sono guida motociclistica fuoristrada per l'altra parrocchia,
AICS,
si può dire,
qua possiamo dire tutto,
si può dire, chi ci può. e quindi faccio degli eventi io proprio come guida, fuori strada, perché basta che ci siano 50 metri di strada brecciata e servo la guida, sì, esatto, oppure anche stradali, abbiamo fatto dei bellissimi eventi stradali, e per esempio faremo il 7 e 8 settembre, saremo da Tiziano, da Belvedere di Carpinelli, e faremo un evento proprio dedicato a quello che chiamiamo le esperienze Motomappa, che sono una cosa, non sono classificabili né come questa classificazione adesso del bitume enduro, sarebbero le stradine secondarie, né le strade da piega, per cui quelle che fa Fabio, per capirsi, né un evento fuori strada. Prendiamo un'area geografica, in questo caso la Garfagnana, e vediamo quello che è di bello da offrire a livello di guida, di paesaggio, in tutti i sensi, quell'area lì. Per cui in Garfagnana ci saranno un sacco di strade veramente belle da guidare, Passo delle Radici, no? Che so io, piuttosto che tante stradine secondarie affascinanti da scoprire. Non so se qualcuno ha mai visto la diga di Rombacco, Per me è stata, oppure la strada che va alle Grotte del Vento, è larga praticamente, non ci portare la moto con le borse perché non ti scambi. E piuttosto che qualche strada sterrata, per esempio, che ne so, la Croce a Veglia, o Posola, per dirne un paio, che sono delle strade sterrate, ma noi facciamo anche quelle perché va bene così, nel senso, in quell'area lì c'è quello da vedere. Quindi sono esperienza motomappa per il motociclista che chiede un pochino di più, e chiaramente c'è anche la possibilità di eliminare del tutto lo sterrato se qualcuno proprio gli viene ovviamente l'orticaria e chi ha una moto che non è adatta a fare neanche i famosi 50 metri di strada bianca.
Bene, bene. Allora, io ringrazio tanto Kiddo
grazie e a voi,
Axel, che ci saluta dal divano. Natascia, vuoi salutare qualcuno?
Ma no, in particolare nessuno. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Roby, Gegio che non è venuto.
È in relax.
Ciao, è relax. Sì, oggi glielo concediamo.
Salutiamo il Piccio che ci sta ascoltando, che è il suo pilota che è stato centrato nella gara 2. Quindi mi raccomando, pronti per il prossimo round. Allora, saluto tutti i nostri ascoltatori, noi ci ritroviamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.
Un abbraccio, grazie infinite a voi, ragazzi.
Let me tell you who I am. I'm the only honest man.